Cioè, si capisce sempre più, mano a mano frequentiamo la lettura del Vangelo, cosa voglia dire che Gesù parla sempre in parabole e le cose che fa per gli evangelisti sono tutti dei segni, no? Lo sappiamo, no? Adesso cominciamo a capire, perché in realtà quello che dice e fa Gesù indica, è segno, è parabola di una cosa che sta sotto ciò che noi viviamo, e solo Gesù poteva fare così, no? Cioè la verità, l'identità profonda di Gesù è di indicare che nei rapporti della vita tra gli uomini, nella vita normale, è presente il regno di Dio. Viene la tenerezza di Dio per l'uomo e chiede a ciascuno di noi di accogliere questa tenerezza verso l'uomo. Questa è la rivelazione. Ecco perché appunto Gesù può parlare della mamma che prepara la cena, può parlare del bambino che va a scuola, può parlare della costruzione della città, può parlare della malattia, può parlare del bel tempo, del mal tempo che i contadini osservano per piantare il grano, come del regno di Dio. A che cosa paragonerò il regno di Dio? A tutto, tutto ciò che tocca l'uomo, tutto ciò che vive l'uomo. Contiene, racchiude, è un segno, è un sacramento del regno di Dio, della grazia di Dio per l'uomo, che è il mistero di Gesù, la tenerezza che Dio prova per ogni uomo e che chiede a te di credere. La fede consiste in questo, nel credere che verso l'uomo si deve tenerezza, nel nome di Dio appunto, sei figlio di Dio, quando senti tenerezza verso l'uomo. E questo appunto Gesù continua a dirlo in parabole, cioè raccontando la vita. Se qualcuno di noi fosse così santo, che vede dentro la tenerezza di Dio per l'uomo in ogni cosa, può raccontare le stesse cose che racconto io, ma non ragionando, lo racconta in parabole, capito? Perché quando vedi una mamma con un bambino in braccio, quella è la parabola del regno di Dio. O uno che assiste un moribondo è parabola del regno di Dio. E quindi anche questa parabola del pastore elabora in realtà la rivelazione, il mistero, e quindi elabora l'esperienza cristiana. Io credo che sia abbastanza evidente, no? la struttura anche umana di questa parabola. Gli uomini sono queste pecore che vanno alla ricerca del senso della loro vita e di come nutrirla, vanno in cerca di pascoli. Il cammino dell'uomo, il fare dell'uomo, il vivere dell'uomo, la ricerca della vita appunto, e vanno per il mondo e si perderebbero, non troverebbero il cammino che li fa uscire alla ricerca dei pascoli, dove è la vera vita, e li riconduce all'ovile quando sono sazi a casa appunto. Vedete, sono tutti i temi del senso della vita. Se non ci fosse il pastore che li chiama, che le chiama, la cui voce essi riconoscono e di cui si fidano, perché quella voce conosce ciascuno di loro e loro la riconoscono. E riconoscono come la voce di uno che gli vuol bene, che si prende cura di loro. Guardate, è una maniera stupenda di parabolizzare il rapporto di Dio con gli uomini. E la voce, la parola, che dà senso alla ricerca dell'uomo, noi lo sappiamo appunto, poi Giovanni lo elabora, è quella parola che era presso Dio, che era Dio, stesso, nella quale parola tutto è stato creato ed è stato creato come luce e amore, perché è stato creato nella parola, no? E tutto ciò che esiste, esiste come senso, come parola. E la parola si è fatta carne, è venuta tra noi, e i suoi non l'hanno accolta, ma a chi l'ha accolta è stato dato il potere di diventare figli di Dio. Questi sono tutti i temi di Giovanni che sta raccontando questa parabola. Questa parola, appunto, che è Gesù, e che viene testimoniata dai discepoli di Gesù, guardate la prima lettura, l'annuncio della Pasqua, l'annuncio del Kerygman, di Atti 2, che fa Pietro, levatosi in piedi con gli altri 11, a gran voce proclama: sappia con certezza la casa di Israele. Sappia con certezza la casa di Israele suppone tutta la ricerca e tutta la conversazione di Dio con il popolo di Israele, quello che noi chiamiamo il Vecchio Testamento. Vedete che c'è tutto ancora il tema di Emmaus, sempre le stesse cose che vengono dette in contesti diversi. Sappia con certezza la casa di Israele che quel Gesù che voi avete crocifisso, Dio lo ha costituito Messia, Cristo e Signore. Cosa succede? Che ascoltando questa voce, ascoltando questa voce che racconta la Pasqua di Gesù, avete sentito, no? Quelli che ascoltano sentono trafiggere il cuore, così dice gli Atti, no? Il cuore viene trafitto da questa parola, cioè quando, diciamolo fuori dalla parabola, quando Dio viene a dirti, e te lo dice sempre, tutti i momenti, appena tu stai attento, Lui ti sta dicendo quella roba lì, perché Dio non ha il problema mio che quando parlo 10 minuti non ho più fiato. Lui riesce a continuamente a comunicare la Sua parola, sempre. È la nostra vicenda che ci rende attenti, disattenti, che dormiamo, ci ubriachiamo, siamo svegli, siamo bambini, siamo vecchi, siamo morti, quindi ascoltare la parola di Dio per noi poi è un'avventura, no? Ma Lui continua a rivolgerla, no? Quando appunto Dio si rivolge a noi e la parola, vediamo, è tenerezza per l'uomo, il nostro cuore quando ascolta questa parola viene ferito, in due sensi. Prima viene ferito perché dice, ma che tipo di uomo sono io? Che vergogna, che schifo mi faccio. Cioè il mio cuore è ferito dalla vergogna, dal senso di colpa, la colpa di non aver capito, la colpa di trattare così la gente, la colpa di essere così stupido da non capire la fraternità, appunto. Cioè in realtà il mio cuore, per ascoltare la appena ascolta la voce del Signore, subito deve precipitarsi a confessarsi di essere stato egoista, stupido, di aver nutrito attese false, di aver coltivato una menzogna su Dio, di non aver avuto fede, di aver rifiutato la luce, di non aver accolto la parola che Dio ci rivolge. È quello che i Vangeli chiamano conversione. Cioè quando arriva la parola tu eri girato dall'altra parte, t'ha picchiato dentro nel cuore per girarti di lì, da dove arriva la parola. Ma trafitto il cuore anche nell'altro senso, commosso. Viene toccato in ciò che lui aspettava, no? Da un annuncio lieto, incoraggiante. Infatti, prima ha detto, il Vangelo non tace l'accusa, quel Gesù che voi avete crocifisso. Cioè, appena mi arriva la parola, io dico subito, ma io quella parola lì l'ho ammazzata 1000 volte. Quel Gesù che voi avete crocifisso, il Signore lo ha reso, Dio lo ha reso Signore della vostra vita. Quel Gesù che voi avete crocifisso è la parola che Dio vi ha rivolto, ed è il senso della vostra vita, è il vostro Signore, Egli è la porta, e se uno entra attraverso Lui, ha trovato la verità, appunto, sarà salvo, avrà salvato la vita. Questa confessione di fede, cioè quando io dico Gesù, sapete come suona la confessione di fede cristiana? Gesù, cioè quell'ometto là che ha fatto quelle robe lì e che poi hanno fatto fuori, anzi che abbiamo fatto fuori, no? Quello là è Cristo, il mandato di Dio, ed è il Signore della mia vita, no? Questa è la confessione di fede, Gesù, Cristo, Signore, Gesù è Cristo e Signore. Questa confessione perché trafigge il cuore, lo commuove, lo converte? Perché va a risvegliare quella voce arcana che risuona dentro di noi, con la quale il Padre ci chiama e ci attira. Cioè noi siamo creature create dalla, parola di Dio, attirate dalla parola. Dopo poveretti siamo fatti di carne, di sangue, di mondo, di passioni, di cose basse appunto. E quindi sai, la parola di Dio per attirarci fa una bella fatica, lo vediamo, no? Però la verità ultima dell'uomo è di essere attirato dalla parola di Dio, cioè c'è una familiarità radicale dell'uomo con la parola di Dio. L'annuncio cristiano ti ferisce il cuore perché va a toccare una piaga aperta, un luogo aperto, capito? Una carne viva. La parola vera, quella che dà la vita, non come le tante parole, dice il Vangelo, che ci circondano e ci assediano come voci estranee, che vengono per rubare, per uccidere, per distruggere, come i falsi pastori, appunto, no? Chi si sente trafiggere il cuore da quella voce e da quell'annuncio? I cristiani nascono così, no? Sono quelli che hanno la piaga viva della parola di Dio nel cuore come tutti gli uomini e che vengono trafitti dall'annuncio dei testimoni, la testimonianza della Chiesa appunto, no? E chi si sente trafiggere il cuore da quella voce, da quell'annuncio, lo ascolta come rivolto a lui, non è, come si dice, un partito, un'idea, un'ideologia, un discorso a cui ci viene chiesto di valutare se aderiamo o no. No, sta roba qui è proprio una voce che è rivolta a te, entra in te e porta alla luce i tuoi pensieri nascosti, cioè risuona, come dice poi la teologia e anche la liturgia di oggi, no? Risuona in te come una vocazione, che vuol dire una voce che ti chiama per nome e ti invita a un cammino. E suscita questa disponibilità radicale. Infatti quelli che ascoltano Pietro e si sentono trafiggere il cuore dicono: cosa dobbiamo fare? Questo è il segnale che siamo stati feriti dalla parola e che la vocazione ci ha toccato. Signore, cosa vuoi che faccia? È solo questa disponibilità. Cioè quando quella voce suscita una domanda come questa, cosa devo fare? Allora vuol dire che il Vangelo è stato accolto. Se uno dice, io ci credo, no, devi dire, cosa devo fare? Vedete che la risposta è la vita stessa disponibile, non è di bocca, non è di testa, non è di appartenenza, è di vita appunto. Cioè la fede è la restituzione di sé, è la disponibilità di sé alla parola, no? Questo è un po' il tema, tra l'altro, che la Chiesa propone in questa giornata quarta di Pasqua, dedicata alle vocazioni, il tema del buon pastore, le vocazioni, no? E il termine è riferito ancora oggi, vocazione, in maniera privilegiata a quelle vocazioni speciali, di speciale consacrazione. E sarebbe interessante appunto riflettere anche su ste robe qui. Questi tipi di vocazione oggi sembrano strane e non prendono quasi più nessuno, non tanto secondo me per le cose che richiedono. Io ho sempre detto, mia sorella è molto più disponibile di me, è molto più generosa di me, ha un sacco di persone, insomma, io le vedo, no? Cioè non è che chi va prete o chi va suora è più generoso o fa delle cose, no, no, non è quello. Il problema, secondo me, è che quello che sembra impossibile oggi è il fatto di impegnare tutta la vita, il tutto, quel poco che sei ovviamente, tutto non vuol dire chissà che, no? E per sempre. Cioè il disporre di sé per tutta la vita, questo oggi appare una cosa impossibile, perché siamo abituati, e questa è la cultura postmoderna del soggetto, del frammento, dell'istante, del narcisismo, del soggetto, inteso, no, è questa, Cioè, noi oggi siamo abituati in realtà a vivere a spizzichi, a piccole dosi. No, tutto, vedete, anche quando ci si sposa, prima si fa la convivenza, pezzettino, capito? Non sei matto a buttati. Ma perché è la cultura così, la nostra mentalità, no? Piccole dosi, piccole occupazioni, giorno dopo giorno. Quindi uno dice, ci sono delle verità, ma che verità? Il relativismo brutto è questo alla fine, non c'è nessuna verità in cui credere. Lui la dice così, quella la dice così, io intanto vivacchio. Quindi si vive a piccole dosi, senza mai decidere nulla di definitivo. E diventa, in questa situazione, diventa facile la tentazione di non decidere mai. E di preservarsi la possibilità di cambiare sempre. È un po' vigliacca la cosa. Ho già detto tante volte, quando andavamo in montagna, io, siccome poi cedevo, dicevo sempre, prendiamo una via d'uscita, scegliamo un itinerario dove c'è una via d'uscita, capito? Ma questa è la cultura di tutti oggi. Spendiamo la vita solo un pezzettino alla volta e globalmente concepiamo la vita come un gruzzolo che ci appartiene e che spendiamo un po' alla volta, che difendiamo gelosamente, perché l'unica paura è quella che si consumi, non è quella di prendere il gruzzolo e investirlo. Non c'è niente che ci fa investire, non si può dedicare, è da stupidi. Gruzzoletto si investe lì dove è chiaro che è utile, però ne ho qui un altro di riserva. Questa è la mentalità, vedete, economica, è la mentalità utilitaristica. E ci pare impossibile, per esempio, promettere una volta per sempre. Per questo, secondo me, le vocazioni oggi sono così rare. Certo, non perché Dio chiama di meno, sono le risposte che sono più rare, no? E d'altra parte, mica i ragazzi che andavano preti di più 40 anni fa erano più preparati o più buoni di noi. Il contesto concedeva questa idea che noi giudichiamo oggi balzana, di dedicarsi a fare il prete, per esempio, quietamente, per una serie di situazioni culturali, mentali, appunto, economiche, certo. E invece una scelta di questo tipo, speciali o non speciali, la questione della vocazione, della dedizione appunto, o della fede, è indispensabile non solo per chi risponde a una vocazione speciale, ma per tutti, perché la mia vita sia vera, perché non sia un tentativo giorno dopo giorno provvisorio di tastare, che smetta di essere la mia vita sospesa, incerta. Occorre una decisione di questo tipo. E perché secondo voi non si decide con questa portata? Perché non ci si dedica così? Perché occorre una causa proporzionata che autorizzi la dedizione. Cioè, se io... Ci deve essere una causa all'altezza di questo rischio che io prendo. Signore, cosa vuoi che io faccia? Bisogna che in qualche maniera davvero il Signore me lo chieda. Se me lo chiede il Signore, lo farò. Se no tra noi calcolo. Se me lo chiede uno che veramente mi ama. No? Che è quello che succede ancora ogni tanto nei matrimoni. Tu trovi una persona che ti ama tanto, che dice, ma sì, rischiamo, io ti amo per sempre. E se tu non sei una pella di fico, a un certo punto dici, ma cedo, cioè una persona che mi ama così, ma anch'io la amo. E la causa proporzionale, appunto, nella proposta del Vangelo di Gesù è il dono di Dio, è Gesù, è la parola di Dio che ci dona se stesso. Accogliere questa parola è scoprire il tesoro per il quale, come dice il Vangelo, si vende tutto, si va, ha trovato il tesoro in un campo, vende tutto, si dà la vita. e la propria vita assume la forma di una risposta a una voce che chiama. È una voce che appare familiare, affidabile. Grazie ad essa è possibile vendere tutto. Quindi in sostanza, in buona sostanza, oggi noi facciamo un sacco di difficoltà a credere che Dio ci chieda qualcosa. Addirittura abbiamo difficoltà a credere che Dio ci chieda, che parli, che ci sia, addirittura abbiamo dei dubbi. E come fai a dedicare la vita? Cioè, uno non dedica la vita a un bagliore dietro la siepe, oppure c'è qualcosa in alto dopo, che è quello che poi facciamo, che la vita ci penso io, la gestisco io con quel criterio utilitaristico, poi semmai Dio può venire quando appunto io non so più far niente, che è la religione classica, anche cattolica in genere. E poi si va ai mercati dove ci sono più regali, più cose straordinarie, più vantaggi. E allora, se davvero la mia vita è una risposta a una voce familiare, nota, affidabile, non soltanto è possibile, ma diventa bello, grato. La voce del pastore pronuncia proprio il mio nome, si rivolge a me, le pecore ascoltano la sua voce, egli chiama le sue pecore una a una, li conduce, egli cammina ed esse lo seguono, perché conoscono la sua voce. E lasciatemi dire un'ultima cosa, siccome gira da qualche decennio l'idea che essere cristiani, essere pecoroni, essere un po' ignoranti, e non avere la cultura critica, laica, no? Beh, anch'io per la verità, quando sono andato in seminario, avevo qualche anno, ero un po' più di adolescente, la cosa che mi faceva paura era di intrupparmi, quando pensavo ai seminaristi mi veniva male, tutti vestiti alla stessa maniera, irregimentati, e immaginavo proprio che c'era una specie di lavaggio del cervello, io non so come ho fatto andare, probabilmente, sulle cose, Però perché l'aria è quella lì. Cioè, tu quando pensi ai cattolici, li pensi appunto intruppati, no? Che pensano cose che altri gli dicono. Però sei libero, non hai libero pensiero. E invece vedete che per capire effettivamente questa metafora del pastore delle pecore, questo è l'aspetto decisivo, che il rapporto di ogni pecore è personale. Non sono pecore nel senso del gregge, nel senso spregiativo, il gregge dei gregari, o nel senso comodo che assumiamo anche noi, nel senso che se essere cristiani vuol dire mettersi personalmente, far l'esame davanti a chi ti chiama, allora no, se si sta nella truppa, nella piazza a batter le mani o nascosti dietro, o si va ogni tanto in chiesa senza mai dir niente, beh, allora sì. Quindi che veniamo trattati come gregari, come gregge di gregari, o che noi preferiamo fare gli anonimi dentro la Chiesa, di un gruppo. Questo sì, purtroppo è vero. Ma non è vero che la figura della fede cristiana sia una figura gregaria, niente di più libero. Assolutamente libero. Semmai niente di così antimoderno in questo senso di pregiudizio. Nietzsche, alla fine dell'Ottocento, intravedendo l'uomo moderno, sapete che Nietzsche ha dei passaggi sull'uomo moderno folgoranti, prevedendo l'uomo moderno, che lui dice l'ultimo uomo, cioè quello che dice sono moderno, che adesso è arrivato lui alla fine di tutta l'evoluzione. Diceva profeticamente: un solo gregge e nessun pastore. Non lo commento. Una grande massa senza senso, senza verità, senza ricerca. Una grande civiltà del conformismo, diceva Nietzsche. La civiltà dell'ultimo uomo è conformista. L'ultimo uomo, dice, è l'uomo piccolo piccolo come una pulce che saltella allegro, ammiccante sulla superficie della terra e cerca la complicità, schiaccia l'occhio, hai capito? Fa il sorrisino, cioè cerca il conformismo. Cerca in questa complicità quella giustificazione che manca alla sua vita. Per essere pecore di questo pastore di cui parla Gesù, bisogna uscire dal gregge, da ogni ripetizione gregaria, da quello che fanno e dicono gli altri. Occorre ascoltare la voce dell'unico pastore che è capace di pronunciare il nostro nome vero, per questo ci fa paura. Perché ascoltare la voce di questo pastore vuol dire cercare di fare la verità della mia vita. Questo sì mi dispiace, è meglio ammiccare alla vita che cercarne la verità, appunto. A questo pastore piacciono figli liberi, vivaci. Cercare la verità della nostra vita è fatica, è liberazione dalla carne e dal mondo, da quelle passioni, desideri pesanti che ci tirano giù e dal conformismo e dalle furbizie e della malignità della società. La società è anche questo, è diventare liberi, capaci di amare, capaci di seguire la voce con la quale Dio ci chiama a seguire suo figlio e a diventare come lui. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Fratelli carissimi, siamo nati per conoscere, amare e servire il Signore. Solo la fedeltà a questa vocazione può darci la pace. Preghiamo per essere degni della nostra chiamata. Diciamo insieme, Pastore eterno, guida i tuoi figli.
Signore, aiutaci ad essere uomini liberi, capaci di compiere ciò che è giusto, ciò che è bene, senza costrizioni, ma solo perché fedeli alla Tua parola e al Tuo esempio. Per questo Ti preghiamo.
Pastore eterno, guida i Tuoi figli.
In parrocchia, in famiglia, nei gruppi non è facile andare d'accordo. Fa, o Signore, che sappiamo impedire alle diversità di diventare divisioni e ai contrasti di diventare conflitti, ma riusciamo, affidandoci a Te, a vivere la diversità come ricchezza e dono. Per questo Ti preghiamo.
Pastore eterno, guida i Tuoi figli.
Ti chiediamo, Padre, di aiutarci ad accogliere il dono dello Spirito, perché troviamo la forza di essere comunità vera e accogliente. Per questo Ti preghiamo.
Pastore eterno, guida i Tuoi figli.
Domani alcuni ragazzi della nostra comunità riceveranno il sacramento della Crisma. Ti preghiamo, oh Signore, perché lo Spirito Santo li aiuti a mettere a disposizione di tutti le loro qualità, i loro talenti e li sostenga nella testimonianza coraggiosa della fede. Per questo ti preghiamo.
Pastore eterno, guida i tuoi figli. O Padre, che in Cristo tuo Figlio ci hai offerto il modello del vero pastore che dà la vita per il suo gregge, fa che ascoltiamo sempre la sua voce e camminiamo lietamente sulle sue orme nella via della verità e dell'amore. Per Cristo nostro Signore.